Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è addirittura mercoledì 5 novembre 2006. Io sono sempre Antonio Soffi e noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeonline.com. L'indirizzo cui scrivermi è quintadicopertina@apogeonline.com per qualsiasi cosa, consiglio, suggerimento, critica. Iniziamo subito la segna stampa di oggi alla ricerca di segnalazioni riguardanti le nuove tecnologie, nuovi media e internet sui quotidiani italiani. Iniziamo dalla superstar di questo periodo, YouTube, a cui è dedicato un articolo sul Sole 24 Ore a cura di Simone Filippetti dal titolo YouTube conquista il cellulare. I video del sito internet saranno presto scaricabili sui telefonini. L'accordo è con il big americano Verizon. Prendete la seconda compagnia telefonica negli Stati Uniti, così inizia l'articolo di Simone Filippetti, e mettetela insieme al sito internet più famoso del momento. Il risultato è la convergenza tra web, telefonino e televisione per trasmettere virtualmente tutti i contenuti disponibili sulla rete. Ecco l'annuncio dell'accordo tra Verizon e YouTube, che permetterà a Verizon di trasmettere sui telefonini i contenuti di YouTube, appunto. L'accordo, secondo quanto riferito dalla stampa americana, è a doppio senso. Gli abbonati al servizio VCast di Verizon Wireless potranno vedere sul proprio telefonino una selezione di filmati di YouTube, quelli più popolari e famosi. Allo stesso tempo, gli stessi utenti di Verizon, grazie agli attuali telefonini multimediali che permettono di effettuare piccole registrazioni, potranno inserire sul sito i propri contenuti. Filippetti conclude con la segnalazione di alcuni problemi di copyright, cui abbiamo già accennato. Subito dopo l'acquisizione da parte di Google, un po' di persone si sono messe più o meno pazientemente in fila, sostenendo di avere dei diritti di copyright violati dalla pubblicazione di YouTube, e YouTube ha annunciato un programma di pulizia per eliminare i filmati che violano le leggi sul copyright. A proposito di YouTube, segnalo una bella intervista su Europa, quotidiano della Margherita, a firma di Palumbo, M. Palumbo, che racconta dell'uso di YouTube, le midterm election negli Stati Uniti, in cui si è votato ieri. Parla Zephyr Teachout, curatrice della campagna online di Howard Dean nel 2004. Come al solito è una tipica effetto delle campagne elettorali vincenti: i consulenti delle campagne elettorali vincenti di solito si moltiplicano per 100. Comunque Zephyr Teachout racconta appunto delle elezioni di midterm in cui YouTube è stato utilizzato in modo abbastanza significativo, tanto da renderlo in effetti uno dei canali innovativi della ancora in via di definizione politica via internet. I candidati hanno perso il controllo del mondo delle immagini, questo è il sottotitolo, ed è stato uno shock. Le nuove tecnologie non dovrebbero essere usate solo in campagna elettorale. Marilisa Palumbo, così inizia l'articolo, chiamatela pure YouTube Revolution, il sito dedicato alla condivisione di video amatoriali e non, che vanta milioni di contatti ogni giorno, è entrato prepotentemente nella campagna elettorale per il voto di medio termine, spiazzando politici e mezzi di comunicazione tradizionali. Zephyr Teachout, che insegna scienze politiche all'Università del Vermont, che appunto ha lavorato all'interno della campagna online di Howard Dean nel 2004, dice: i candidati si sono improvvisamente resi conto di aver perso il controllo del mondo delle immagini. Nel 2004 successe con le parole. Erano sempre stati i candidati ai media tradizionali a forgiare il linguaggio politico, continua la Teachout, e invece tutto ad un tratto ecco che si mettono in mezzo i cittadini. Alcuni politici hanno cavalcato quell'onda, altri ne sono stati terrorizzati, ma il cambiamento a cui assistiamo oggi è ancora più radicale. Viviamo in una cultura tutta visiva, in cui la maggior parte delle persone, esclusi i partiti della politica, si informa attraverso la televisione, quindi la perdita di controllo nel campo dell'immagine che si è realizzata con YouTube è stata uno shock enorme. In molti casi, penso alle corse al Senato in Montana e in Virginia, video e materiali diffusi da YouTube hanno seriamente danneggiato i candidati, come è successo nel caso di Conrad Burns e George Allen. L'articolo è davvero molto interessante, non lo posso ovviamente segnalare tutto. Per esempio, la Teach Out racconta di come negli ultimi 40-50 anni è aumentata l'artificialità dei candidati. Sono diventati paranoici, spaventati a morte all'idea di dire qualcosa di sbagliato, mettersi nei guai e rovinarsi la carriera. Quindi o si arriva all'eccesso di avere dei candidati robot super ingessati, oppure i politici capiranno che è impossibile vivere nel mondo e non dire prima o poi qualcosa di stupido. Non so quale dei due scenari ci si presenterà davanti, molto dipende da come noi cittadini decideremo di usare i nuovi mezzi. Se li utilizzeremo solo per bersagliare il nemico, incoraggeremo delle campagne elettorali robotiche. Se invece li useremo sì per mettere in difficoltà l'avversario politico, ma soprattutto per concentrarci di più sui temi che ci interessano, miglioreremo il modo di fare politica. Quindi riflette anche sul ruolo dei blog in queste elezioni e dice che a livello statale si sono rivelati molto importanti, soprattutto nelle primarie, per coinvolgere gli elettori e interessarli alle sfide. In stati come l'Ohio ci sono centinaia di blog politici che spesso si parlano tra loro e parlano con la stampa. Dal punto di vista nazionale invece è molto interessante notare come sia usata in maniera fuorviante la definizione di blogosfera. Solo una piccola minoranza di blog parla di politica, quindi quando si parla di blogosfera si parla di un gruppetto di una decina di eminenti bloggers politici che ormai fanno parte a tutti gli effetti del mondo dei media. Continuo, è l'ultima segnalazione da questa bella intervista. I politici hanno imparato a usare il blog o stanno ancora studiando? Chiede Marilisa Palumbo. Direi proprio che sono ancora chini sui libri. Capiscono sempre l'importanza di farsi amici i blogger, stanno la possibilità ai cittadini di contattarli via mail. Il problema però è che i politici stanno imparando lentamente a usare le nuove tecnologie, praticamente tutti hanno un sito web ma non hanno la cultura del dialogo con gli elettori. I politici sono pronti a usare internet quando si tratta di fare campagna elettorale, ma quando si tratta di governare se ne dimenticano. Il livello di interattività dei siti dei deputati e senatori è patetico. Una lunga lettura ma veramente una bella intervista. Passiamo all'ultima segnalazione di oggi. È un articolo che trovo sull'inserto Tutto Scienze e Tecnologia della Stampa di Torino ed è un articolo di Bruno Ruffilli che racconta dell'utilizzo della tecnologia del podcast all'interno della classe. Lezioni e compiti in classe rivoluzionati dal podcast, questo è il titolo. Le trasmissioni si ascoltano su iPod, lettori audio digitali e cellulari di ultima generazione. Scuola e università sfruttano le opportunità didattiche e si alfabetizzano i giovanissimi. Bruno Ruffilli fa un po' una sintesi d'apertura per quanto riguarda il fenomeno del podcast e quindi analizza il ruolo didattico all'interno di scuole e università che lo usano soprattutto per registrare le lezioni e diffonderle via web, anche se c'è chi ne ha elaborato usi più creativi inserendolo a pieno diritto nel processo educativo. Così diventano una forma di didattica telematica e allo stesso tempo un modo semplice di avvicinare i giovanissimi al computer. Esistono infatti scuole che i podcast non solo li ascoltano ma li producono. Quindi si segnala l'esperienza di Alberto Pian, il precursore dei blog, dei podcast didattici in Italia, insegnante all'Istituto di Istruzione Superiore Bodoni Paravia, quindi varie esperienze nelle università, la possibilità di passare al videocast, quindi ad ulteriore elemento multimediale. Accanto c'è un'intervista dello stesso Bruno Ruffilli proprio ad Alberto Pian, che racconta come è nata l'idea nel 2005, che è nata da un'occasione che è arrivata con Tony, un ragazzo costretto a casa per una grave malattia. Colleghi e altri studenti si recavano spesso a casa sua sia per i compiti e le interrogazioni sia per fare due chiacchiere. E così ho pensato di registrare le lezioni, ma soprattutto di impegnarmi per portare a Tony il clima della discussione che c'era in aula. quindi il podcast anche per riprodurre un tono più informale, si parla tanto di informal learning, anche il podcast può tranquillamente sostenere. Quindi Alberto Pian parla anche della differenza tra l'idea di podcast anglosassone e quella italiana, tra la scuola di pensiero americana dove il podcast è semplicemente la registrazione di una lezione e quella francese che punta a riprodurre fedelmente lo schema di una trasmissione radio, si sta affermando una via italiana con importanti, con caratteristiche intermedie, un canovaccio ben definito ma con ampi spazi per l'improvvisazione. Vi sono vari esperimenti e vari progetti anche del Ministero della Pubblica Istruzione finanziati, per esempio editablog.it, in cui docenti, studenti e genitori hanno iniziato a provare la piattaforma fornita al Ministero della Pubblica Istruzione per creare il proprio blog, e c'è anche la possibilità di mettere online i podcast. Bene, questa era l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata in cui essere più autentici dei politici, ma non è così difficile, e l'appuntamento è a domani.